Allora, il 13 dicembre sono stati arrestati 8 compagni e compagne nell'ambito dell'operazione Domus Libera, che riguarda fatti tra il 2015 e il 2017, in cui fondamentalmente l'accusa è quella di essere un'associazione per delinquere finalizzata all'occupazione abusiva di alloggiamenti Alor, che è l'azienda per l'edilizia pubblica in Lombardia, e sono contestati anche episodi di resistenza pubblico ufficiale. L'accusa noi non possiamo che leggerla come profondamente politica, è come primo dato perché nello stesso giorno sono stati fatte lo stesso reato è stato contestato ai compagni di Prendo Casa a Cosenza e a Padova, tra l'altro la Marziola occupata, dove già qualche anno fa fu tentata la stessa operazione con le stesse accuse, è stato notificato un prolungamento delle indagini. Lì anche un po' per il tono dell'accusa, perché fondamentalmente nelle prime ore rimpallava sui giornali la tematica del racket, poi smentita dagli stessi carabinieri nella conferenza stampa. Cioè in nessuna parte del faldone si accusa di essere un racket, si accusa semplicemente di volersi sostituirsi allo Stato e di essere un'associazione che ricerca consenso in quartiere. E questo del consenso, secondo me, è un nodo molto interessante. Cioè il cuore pulsante dell'accusa verte proprio su questo, sul consenso che si vuol creare, che da un lato ci lascia riflettere, perché comunque si prosegue sempre su un'ottica di profitto. Se in prima battuta si parlava di profitto in termini monetari, in termini di racket vero e proprio, si è poi andati ad aggiustare un po' il tiro sia nelle carte effettive che anche come narrazione giornalistica su un altro tipo di profitto, su un altro tipo di do-des, cioè delle case in cambio di consenso. E questo secondo me è un punto abbastanza interessante, anche perché non viene contestato effettivamente un reato, viene contestato un modo di organizzarsi, viene contestata la possibilità e la capacità di auto-organizzarsi. E dall'altro poi ci lascia sorridere, perché sì, beh, qualsiasi organizzazione politica ricerca consenso, allora vorremmo vedere inquisiti anche Sala e Salvini quando vengono in campagna elettorale su in Germania a fare le passeggiate in Zambellino.
Sì, ma insomma chiunque, nel senso il cuore di ogni iniziativa politica e sociale, diciamo, è quello di acquistare consenso, insomma.
Sì, sì, ma tra l'altro anche le denuncia stessa dice mossi da un ideale di giustizia sociale, quindi
vi è stata riconosciuta, quindi.
Sì, sembra veramente di essere tornati nell'Ottocento, quando il semplice associarsi costituiva un reato. Cioè, l'associazione a delinquere è un reato politico, l'associazione a delinquere a scopi eversivi. Dopodiché adesso, pur essendo un capo di imputazione profondamente politico, tende a eliminare il dato politico come esplicito. Cioè anche la narrazione che è stata fatta verte sempre sul racket, sui falsi Robin Hood, non ci sono neanche i termini politici con cui normalmente vengono derubricate le azioni dei movimenti, come quelli degli anarco-insurrezionalisti. Si va proprio su un altro range anche di linguaggio, di definizione, quindi è un reato profondamente politico, che però sta bene attento a non esplicitare questa dimensione politica. E questo secondo noi è un punto che dovrebbe emergere invece con molta chiarezza. Il giorno degli arresti,
sì, scusami.
Poi oltre agli arresti sono state sgomberate 9 edifici, tra cui la base di solidarietà popolare, che era insomma un punto di organizzazione in quartiere, un po' il punto d'appoggio, appunto, come dice il nome stesso, era una base per la solidarietà in quartiere, per chi si voleva organizzare, per chi provava e riusciva tra l'altro ad auto-organizzarsi. Più sono state sgomberate 8 case a cui si fa riferimento nelle carte che dovrebbero provare nella loro ricostruzione l'esistenza di questa fantomatica associazione per delinquere. Nella risposta delle prime battute, l'avevo detto già dai nostri fonti di comunicazione, anche in altre interviste, la risposta del quartiere era stata sorprendentemente buona, anche al di là delle nostre aspettative, ma perché la stessa narrazione della controparte, quella sul fatto che l'Aler non riesca ad assegnare le case perché esistono gli occupanti, è qualcosa che è veramente difficile da sostenere. Anche chi non appoggia, anche chi è dichiaratamente contrario a qualsiasi forma di organizzazione, chi ha osteggiato in varie forme i movimenti, non può sostenere questa cosa. Allora è un'azienda pubblica vecchio stile con più di 1 miliardo di euro di buco di bilancio, periodicamente sottoposta a indagini tra l'altro per associazione delinquere, quindi era molto difficile sostenere questa tesi, quindi sia nelle primissime reazioni nei volantinaggi del mercato, nel primo giorno c'è stato una manif sauvage, in seguito un volantinaggio del mercato di quartiere che si svolge appunto il giovedì, e un corteo serale a cui hanno partecipato circa 600 persone. E la risposta è stata ottima. Poi all'inizio di gennaio è stata riaperta la base di solidarietà popolare, quindi si è riusciti un po' a tornare in carreggiata sotto questo punto di vista.
Benissimo. Senti, per chiudere diciamo l'ambito così giudiziario, poi parliamo di cose anche più interessanti per quanto ci riguarda, ecco, che strascichi ci sono stati per voi, per i militanti, per il movimento, adesso che è passato un po' più di un mese da questa maxi operazione, insomma?
Allora, i nove compagni e compagne sono tuttora sottoposti alle misure cautelari, non ci sono grosse novità su questo, si sta lavorando. Dopodiché anche in conferenza stampa la procura ha nominato 75 indagati, quindi è un'apertura di indagini, perciò in realtà ancora molte di queste, l'evoluzione di questa situazione in realtà sono ancora abbastanza fumose, non si riesce. Si sta lavorando con gli avvocati per riuscire a terminare nel più breve tempo possibile queste misure, ma non ci sono grosse novità.
Senti, un osservatore esterno, diciamo, non a conoscenza di nulla, che però diciamo, leggesse i numeri, gli verrebbe sicuramente in mente un movimento, diciamo, molto, molto largo e che sicuramente gode di molto consenso, però almeno diciamo uno così digiuno di tutto legge i giornali, vede questi numeri, vede il reportage, o quantomeno suppone di avere a che fare con qualcosa di molto grosso.
Ma c'è da dire innanzitutto che il Giornellino ha una storia particolare, una storia di tutto rispetto, potremmo dire un quartiere storico operaio della periferia di Milano, dove è stato anche il cuore pulsante di una serie di lotte, è stato un quartiere dormitorio fondamentalmente per le fabbriche della cintura milanese, che ha visto varie ondate, insomma, di mobilitazioni, ha visto una forte gestione storicamente popolare dei compagni, è stato anche un quartiere legato a doppio filo ai primi mesi di vita delle Brigate Rosse, un quartiere che ha una storia molto forte e che effettivamente, per quanto il tessuto sociale sia profondamente cambiato, insomma, dagli immigrati meridionali e per esempio dai cosiddetti francesi, ovvero dagli italiani costretti a tornare dalla Francia durante il regime fascista, adesso è un quartiere profondamente diverso per composizione, c'è una vasta componente migrante, e per quanto effettivamente sia cambiato questo tessuto, rimane comunque questa memoria, rimane questa tensione. E l'esperienza del comitato si inserisce un po' su questa falsariga e nasce anche nel cosiddetto autunno degli sgomberi, ovvero nell'autunno 2014, quando la giunta Pisapia e l'ALER annunciarono 200 sgomberi per ripristinare la legalità all'interno della situazione abitativa milanese. Questa operazione fu lanciata con colpi di gran cassa, in grande splendore mediatico, però sortì l'effetto opposto a quello richiesto dalla controparte, ovvero piuttosto che incentivare la paura, invece incentivo la rabbia, incentivo la volontà di difendere. Quindi durante questi due famosi 200 sgomberi, che in realtà sono più o meno gli sgomberi che avvengono normalmente, quindi era anche un'operazione più mediatica che effettiva, fu molto complessa, incentivò una serie, ci furono molti e molti casi di resistenza, alcuni anche vittoriosi, in cui la gente riuscì a non essere sbattuta fuori di casa. E durante questo periodo molto intenso il comitato riuscì anche un po', cioè ci si incontrò, ci nacque un po' questa esperienza. Dopo tanti anni un po', insomma, è rimasta questa vicenda, rimangono i bisogni, rimane il fatto che il Giambellino è un quartiere profondamente abbandonato a se stesso, è coinvolto anche, questo è un po' il modo migliore per inquadrare la situazione, per leggere anche la situazione, è interessato dal cosiddetto master plan, che esprime un po' il nuovo paradigma di gentrificazione e di modifica dei quartieri, cioè è un piano.
Il masterplan sarebbe il nuovo piano regolatore di Milano, per capirci?
No, il masterplan è esplicitamente sul Giambellino, un piano di riqualificazione urbana del quartiere, che prevede fondi misti dell'Unione Europea, del Comune, della Regione e anche di privati, che un po' riguarda, insomma, propone un radicale cambio di, insomma, cambio del quartiere, della sua composizione, anche parla esplicitamente di rigenerazione sociale, quindi è evidente la direzione verso cui va.
Questa rigenerazione
della campagna di elettorale di Sala.
Senti, questa rigenerazione sociale, scusami se ti interrompo, come andrebbe organizzata secondo il masterplan? Cioè con la gente che...
Secondo il masterplan ci sono una serie di caseggiati dell'Aler che andranno abbattuti, e una serie di questi andranno ristrutturati. In tutto ciò ci sono poi varie... La cosa interessante, perché tutta una sinergia di vari tipi di investimenti, vari tipi di fondi e quindi anche vari tipi di interessi e di modi di procedere. Se da un lato c'è l'Aler che punta, almeno sulla carta, a ristrutturare alcune... i caseggiati o a bonificarli dall'amianto, visto che buona parte di questa edilizia è così, tra gli anni 30 e i 60, quindi per coibentare i sottotetti e le cantine c'è cioè l'amianto. Per esempio, c'è stato anche qualche anno fa degli innesti architettonici definiti così Renzo Piano, dell'archistar Renzo Piano. Quindi sono vari attori che si qui con sinergia, qui un po' cozzando fra di loro, cercano di lavorare in prospettiva. E questo è il master, pensando un po' il grande cavallo di battaglia della controparte. Adesso viene una fase un po' strana, anche perché tutta quella è da un anno e mezzo circa che non ci sono incontri pubblici, stanno iniziando un po' a venire fuori dubbi anche più profondi. Sono stati tagliati i finanziamenti, tra l'altro, alle stesse associazioni che avevano partecipato a una parte del lavoro, quindi. E ultimamente, non so se avete visto, c'è stato un po' il caso del 181 di Via Lorenteggio, che insomma il civico storicamente più visibilmente malmesso, è un civico che consta di tre parti. Una di queste è crollata un anno e mezzo fa. È il primo civico che dovrebbe essere abbattuto secondo il masterplan. Sono stati già dislocati tutti gli assegnatari. E fra l'altro qui ci preme anche dire una cosa, che per quanto l'Aler sostenga che i fondi per l'edilizia pubblica e gli alloggiamenti di edilizia popolare rimarranno identici, chi è dislocato dal Giambellino potrebbe anche andare a pagare qualcosa in più, visto che uno dei criteri con cui viene calcolato l'affitto per le case popolari è anche la
posizione della casa.
La posizione all'interno della città, quindi c'è un adattamento. Poi è più o meno spalmato su qualche anno, però anche questa cosa è abbastanza, cioè viene abbattuto un complesso, ma gli assegnatari tendenzialmente sono persone anziane, quindi verranno letteralmente cacciate a calci dal quartiere dove sono nato, dove hanno vissuto per tanti anni, e magari andranno pure a pagare qualcosina in più. E in questa operazione di dislocamento degli assegnatari e di una parte degli occupanti al 181, visto che come viene inserito il criterio meritocratico della necessità dell'occupazione, quindi alcuni degli occupanti hanno avuto il privilegio di poter avere una casa assegnata, alcuni invece sono semplicemente stati invitati a continuare la loro vita in attesa dello sgombero. Il 181 è rimasto nell'ultimo anno, insomma, un caseggiato diroccato, che è stato attraversato nell'ultimo mese da ben quattro incendi nelle scale disabitate, fra l'altro. È un condominio dove non è stato bonificato l'amianto, perché doveva essere abbattuto, quindi non è stato fatto questo lavoro. E in tutto ciò l'AMS, cioè l'azienda che si occupa dello smaltimento rifiuti, del trasporto rifiuti, non ha portato via i rifiuti negli ultimi sette mesi, proprio nella logica di dire: questo caseggiato dovrà essere abbattuto, non può essere abbattuto perché ci sono degli occupanti, quindi non mettiamo le condizioni di vita possibili. Quindi è stato tentato tra giugno e luglio dell'anno scorso, sono stati tentati di distacco luce e gas, quindi uno sgombero light senza l'utilizzo della forza pubblica, che sono stati impediti dalla determinazione degli abitanti. Dopodiché a dicembre c'è stata questi quattro incendi nel giro di una settimana e mezzo,
Sì, questa è una pratica, diciamo, molto diffusa anche qui da noi, purtroppo. A un certo punto.
Noi la prima volta avevamo pensato, qualcuno di noi che aveva pensato a New York, alla gentrificazione e alla riqualificazione del Bronx nei sì. primi anni 70.
Certo.
E tra l'altro era stato accolto, cioè, dopo il primo incendio alcuni hanno detto, boh sì, vabbè, ci sembra un po' improbabile. Al quarto incendio in una settimana... È un po' difficile anche non andare a leggere un'origine dolosa degli incendi.
Sì.
In tutto ciò poi anche c'è stata una... Il 5 di gennaio c'è stata una pulizia del cortile, che appunto, come dicevo prima, era ricolmo dell'immondizia di 6-7 mesi, organizzata un po' dalle associazioni del quartiere, qui eravamo presenti anche noi, cercando di dire anche un po' la nostra idea a riguardo. Cioè, molto bello che i cittadini, che le associazioni, che chi vive in Giambellino, chi si sente un abitante del Giambellino, chi si sente di appartenere al Giambellino, pulisca un cortile, però c'è una responsabilità politica, ci sono 30 anni di malgestione dell'ALER, dell'edilizia pubblica in generale, ma di quel condominio in misura particolarmente evidente, e c'è anche da dire che in questo momento a Milano, secondo certe associazioni, secondo certi enti, chi occupa vale meno di un essere umano, quindi può essere lasciato in mezzo all'immondizia fino al collo senza particolari problemi. E quindi anche questa situazione adesso è un po' in evoluzione ed è un po' lo specchio del master plan. Grandi promesse, grandi annunci, pochi risultati concreti e tante domande che non trovano risposta.
Senti, questo tipo di situazione si verifica anche altrove, a Milano, cioè ci sono altri luoghi magari di periferia o di semiperiferia?
Sì, dove... Milano comunque vive, ora il master plan è un caso esemplificativo a nostro parere, perché è un nuovo paradigma di gestione di queste operazioni di cambiamento dell'assetto urbano, vista anche la matrice differente dei fondi e il modo in cui è stato portato avanti. Vuol dire che Milano è una città sottoposta a pesantissime trasformazioni urbane negli ultimi anni, Expo ha avuto un ruolo non secondario in questo. È un caso secondo noi abbastanza esemplificativo è quello di Nolo, cioè, ovvero North Loreto, che è una zona, diciamo, un po' a nord rispetto a Loreto, è stato per circa 10 anni è stata lasciata nell'abbandono più totale ed era un quartiere di edilizia pubblica residenziale. Nel giro di pochi mesi è stato tutte le case sono state abbattute, c'è stata una profonda trasformazione del quartiere, è stato addirittura rinominato una zona in Nolo, quindi con un nome un po' newyorkese, ed è passato ad essere una zona di periferia di Milano a una zona in cui, quando il New York Times l'anno scorso fece uscire un servizio sui posti più in dell'Europa continentale, c'erano 3 posti citati a Milano e tutti e 3 stavano dentro Nolo. Quindi è un caso di qualificazione e di trasformazione dell'assetto urbano particolarmente grossa, particolarmente rilevante. E in generale un po' tutti i quartieri sono coinvolti da queste trasformazioni in misura maggiore, in misura minore.
Eh sì, è un po' l'altra faccia, diciamo, della Milano da bere, abbiamo detto tanti anni fa,
sì,
insomma,
sì.
Della Milano che è un po' decisamente, abbondantemente la capitale economica, una città in grande sviluppo, insomma in gingheri, però poi c'è anche l'altra faccia della medaglia, che è questa che raramente si vede.
Sì, la Milano da bere poi si regge su questo, sulla Milano delle speculazioni, sulla Milano dei buchi di bilancio di Haller, come la Milano che accoglie, che si ammanta di questo fioraccogliello di città antirazzista, e anche quella dove poi sta riaprendo un CPR in via Corelli, anche quella dove per quanto le istituzioni si prodighino a dire che la Milano non cede all'ondata di barbari razziste del paese, poi negli stessi giorni in cui ci sono colpi annunciati con la gran cassa mediatica, queste opinioni sono gli stessi in cui vengono arrestate nuove persone che si organizzano in un quartiere migrante, che si organizzano con i migranti senza pensare che siano, insomma, delle pedine da spostare sulla vista, in vista di una realpolitik, di una narrazione di facciata su un presunto antirazzismo.
Ho capito. Senti, l'ultima domanda, l'ultima cosa che ti volevamo chiedere era riguardo i progetti e le iniziative per il futuro. Ci hai raccontato un po' qual è la, l'ambito giudiziario, anche con tutte queste compagne e compagni che comunque continuano a avere, insomma, un'ipoteca sulla, sulla propria testa. Che cosa pensate di mettere in campo nei, nelle settimane e nei mesi a venire?
Ma tendenzialmente sul, sul giambellino rimane un po' la quotidianità del lavoro di quartiere, rimane la quotidianità del, de, dell'auto-organizzazione, rimangono un po' gli appuntamenti fissi che c'erano già prima e che stiamo cercando di potenziare, di mandare avanti, che sia il dopo scuola, che sia lo, l'osteria popolare, che sia anche la presenza banalmente dell'Ardita, cioè della, della squadra di calcio popolare che attualmente milita in WISP e che è legata a, a questa esperienza. Più c'è anche de, più ci sono anche tutte le iniziative che verranno messe in campo con il coordinamento dei comitati di lotta per la casa di quartiere a Milano, che è un'assemblea che esiste da, da 3 anni, che un po' riunifica tutte le esperienze dei movimenti di lotta per la casa a Milano, dal comitato della Barona a, a quello di Cimiano, a, all'esperienza di Noi Ci Siamo, delle, delle occupazioni abitative di migranti nel, nel nord di Milano. Quindi un po' non ci sono ad oggi grandi appuntamenti, rimane la, il lavoro quotidiano che si fa nel, nei quartieri popolari, rimane un po' la, insomma, esattamente quello che viene contestato, la, 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 la necessità e la volontà di organizzarsi quando, quando intorno a te c'è il deserto, quando rimangono soltanto i bisogni e rimane soltanto una controparte che pensa a reprimere più che a risolvere i problemi.
Insomma, l'aver costruito una realtà politica che persegue la, la giustizia sociale e cerca consenso fra la popolazione.
Rimane quello fondamentalmente.
Ci si può stare, in fondo ci si potrebbe stare anche al di là di quello che dice la magistratura, ecco. Va bene. Senti, ti ringraziamo moltissimo, chiaramente ti diamo appuntamento a, al futuro non troppo remoto per i prossimi aggiornamenti. Ti